Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica di Medicina Effetti Collaterali, un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il tema di oggi è l'arrivo dell'influenza detta australiana. Sembra che l'influenza che arriverà quest'anno, l'australiana, porterà sintomi particolarmente severi e colpirà fino ad una persona su quattro in Europa. Si diffonderà rapidamente e sarà caratterizzata da tre ceppi di virus nuovi, di cui uno particolarmente virulento in arrivo proprio dall'Australia. C'è chi parla addirittura di pandemia, ma queste informazioni noi vorremmo venissero confermate o smentite dal nostro esperto di malattie infettive, il professor Roberto Cauda dell'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Ben trovata a lei e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
Allora, professore, proprio così quest'anno il tipo di influenza in arrivo avrà effetti più gravi?
Ma guardi, come i media hanno dato una grande rilevanza alla terza conferenza europea sull'influenza che si è tenuta a Vilamora in Portogallo e che ha in qualche modo detto che è in arrivo un ceppo virulento di influenza che porterà sicuramente un maggiore numero di casi proprio in Europa e nel Nord America. Direi che c'è un motivo di allarme, perché se non altro, se possiamo un po' partire dal nostro particolare, lei questa intervista sull'influenza in genere la chiedeva verso novembre, proprio in prossimità dell'arrivo dell'influenza e in prossimità il fatto che cominciamo a parlare di influenza e sui giornali si parla di influenza ci dice che non siamo in un allarme influenza, ma c'è una forte attenzione per quello che avverrà nei prossimi mesi. Che cosa in concreto succede? Succede che per la prima volta da 20 anni a questa parte ci sono 3 nuovi tipi di virus. Ora, questo non è una cosa assolutamente sconvolgente, perché come sappiamo tutti, il virus dell'influenza è un virus che va incontro a delle modificazioni, che sono in parte piccole modificazioni, in parte un po' più grandi modificazioni. Ora, le grandi modificazioni della struttura sono quelle che determinano la comparsa di ceppi assolutamente nuovi e che sono stati responsabili nel Novecento delle 3 grandi pandemie, la spagnola, l'asiatica e la pandemia di Hong Kong, l'ultima diciamo in ordine di tempo negli anni 60. Ora, oggi non c'è un rischio pandemia, non siamo cioè davanti, perlomeno da quello che si può comprendere, da quello che si è verificato in Australia, perché quello che noi vediamo in inverno è quello che viene visto prima nell'emisfero australe, quindi abbiamo in qualche modo un po' uno specchio di quello che sarà da noi vedendo quello che è avvenuto in Australia in un passato recentissimo. Quindi ci prevediamo che l'influenza sarà sicuramente, proprio perché si tratta di 3 virus nuovi, quindi non tali da dare una pandemia, ma sicuramente tali da mettere a letto, come lei diceva, molte persone, a meno che non si passi a quello che proprio in questa conferenza Nicole, che è il responsabile del Centro Europeo per la Prevenzione e Controllo delle Malattie, ha detto, cioè se attraverso anche i media, attraverso i medici, attraverso tutta una serie di informazioni passa quello che finora non è passato, cioè una cultura vaccinale di prevenzione.
Ed ora parleremo anche di questo. Lei diceva 3 virus nuovi, questo significa che si presenteranno anche nuovi sintomi?
No, i sintomi dell'influenza sono sempre identici. cioè può variare la gravità dei sintomi, e mi riferisco soprattutto alle forme pandemiche, e quando noi parliamo di gravità di sintomi e di aumento di mortalità ci riferiamo in particolare al passato non recente, ma comunque che ancora in qualche modo nelle famiglie europee, nelle famiglie italiane rimane, cioè il ricordo dei morti per la grave pandemia, la spagnola. Quella, quindi, però, da un punto di vista sintomatologico, l'influenza si presenterà nell'identico modo di cui noi siamo abituati e che, avendone sofferto più o meno tutti, sappiamo qual è: raffreddore, dolore alle ossa, spossatezza, febbre, sentirsi uno straccio per alcuni giorni, e poi ovviamente poi c'è la guarigione nella quasi totalità dei casi, insomma.
Professor Cauda, le previsioni di picco massimo sono attendibili?
Ma guardi, io, mi viene detto sempre, le ho viste anch'io, si dice saranno gli italiani tutti a letto nella settimana di Natale. Oddio, sa, il problema è che fare previsioni, poi uno se ne dimentica se si verificano o non si verifichino. È chiaro che in genere quello che è avvenuto nel passato ci dice che l'influenza in Italia tende a comparire i primi casi verso la metà di dicembre, quindi è possibile, direi no, non è certo, non è forse neanche probabile, ma quello è più o meno il tempo. Se poi sarà Natale, sarà Capodanno, sarà l'Epifania, questo direi ha poca importanza, se mi permette, salvo per chi starà a letto in quel periodo.
E ci sono già stati dei casi in Italia?
Dunque guardi, alcune settimane fa hanno segnalato, se non ricordo male, a Pavia un caso di un signore che veniva da un paese africano che aveva è stato isolato uno dei tre ceppi, il B Florida, che non è uno dei ceppi A, quindi probabilmente ha una minore rilevanza per quello che atterrà lo sviluppo della malattia, però sono casi sporadici, cioè una rondine singola non fa primavera, così un caso singolo non fa allarme influenza in questo momento. Si è verificato anche nel passato, ma direi ci dobbiamo attendere l'onda dei casi nel periodo che va attorno a dicembre, e questo ci dà modo in qualche modo di prevenire o parzialmente prevenire quello che avverrà.
Professor Cauda, i media ogni autunno fanno grande rumore dicendo che l'influenza in arrivo è peggiore di quella dell'anno passato. Lei, che ha una visione d'insieme, può dirci se è veramente così? L'influenza, ad esempio, prendiamo un anno a caso, del 2000, è stata meno virulenta rispetto a quella dello scorso anno?
Dunque guardi, nell'ultimo periodo, e questo è un qualche cosa che viene ampiamente descritto, ci sono dei momenti in cui, circolando dei virus, e mi riferisco agli ultimi anni, che sono tra di loro modificati ma non moltissimo, in cui le modificazioni sono piccole, è chiaro che c'è sempre un numero maggiore di soggetti che sono totalmente o parzialmente immunizzati. Quindi la previsione che si fa oggi, ma ripeto è una previsione, è che trattandosi di virus più nuovi, mettiamolo in questo modo, certo il linguaggio non è scientifico al massimo, ma per cercare di capirci in un grande pubblico, più nuovi è verosimile, in somiglianza con quello che si è verificato in Australia, che ci sia un numero maggiore di soggetti colpiti perché sono meno protetti. Detto in altri termini, io che mi sono vaccinato l'anno scorso con ceppi diversi e che non ho sofferto di influenza, quest'anno se non mi vaccinassi non godo di quella protezione che magari, se non mi fossi vaccinato l'anno scorso, ne avrei goduto essendomi vaccinato nel 2006, ecco.
Allora parliamo di vaccini per quest'anno.
Dunque i vaccini per quest'anno, come sempre lei diceva, i media, e do atto perché molte volte lei e altri hanno la bontà e la compiacenza di dare voce al mio expertise, parliamo, e ne sento parlare tanti, sulla necessità di vaccinarsi. Ci sono voci certamente più autorevoli delle mie, che vengono dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, che in qualche modo invitano alcune categorie, in particolare ad esempio i soggetti al di sopra dei 65 anni, nei quali oggi c'è una copertura del 65%, che è una copertura al di sotto di quella che è il minimo, il 75%, e ben al di sotto di quello che sarebbe l'auspicabile, il 95%. Quindi, detto questo, i media in fondo fanno il loro lavoro, ma per una serie di ragioni, disattenzione, poco interesse, forse anche false informazioni, false nel senso che convinzioni che ci portiamo dietro da anni e anni sulla vaccinazione, un italiano su quattro si vaccina,
quindi
sono
pochi.
I dati, quindi una copertura assolutamente insufficiente.
Comunque per le categorie siamo sempre lì, sopra i 65, i bambini,
oltre i
cardiopatici.
6 mesi di età, certamente quelli che in qualche modo hanno malattie croniche, nelle quali è verosimile che la malattia si evolva in maniera più grave, e quindi tutte queste categorie. Quindi abbiamo una serie di persone, anche quelli che sono addetti ai servizi essenziali, tipo mettiamo i medici, gli infermieri, i poliziotti, quelli che in qualche modo sono addetti a dei servizi vitali per la nazione, per questi, lo ripeto, c'è un'offerta vaccinale gratuita in alcune sedi, ovviamente, dove andarsi a vaccinare. Però c'è anche il desiderio delle persone, ad esempio, mi permetta questa banalità, di non passare Natale a letto perché magari non si sono vaccinati nel periodo ottimale, che lo ricordo va da ottobre, metà ottobre, fino a metà novembre, primi di dicembre sarebbe ottimale, ma i ritardatari lo possono fare, diciamo, fino alla fine di dicembre.
Al di là dei vaccini, possiamo curare l'alimentazione in modo particolare assumendo cibi specifici?
Ma ci sono tutta una serie di accorgimenti che però di per sé aiutano, ma non sono e non garantiscono la mancata trasmissione e soprattutto la protezione, che sono lavarsi le mani, perché è chiaro, una igiene particolare anche degli ambienti, no? Se io vado in un ambiente chiuso, in un ambiente dove c'è maggiore possibilità di incontrare qualcuno che ha in incubazione o in atto una infezione trasmissibile per via aerea come l'influenza, è possibile che ci sia un maggiore rischio. E c'è lei forse si riferisce all'uso di alimenti che tipo gli agrumi, eccetera,
esatto,
che tra l'altro sono frutta di stagione nell'inverno, che hanno un'azione antiossidante e certamente collaborano.
Professor Cauda, da quando si sono verificati i primi casi di aviaria, il virus H5N1, ogni volta che lei è nostro ospite, io le chiedo che fine ha fatto. Il fatto che i media non ne parlino non significa che non esista più.
Assolutamente no, anzi mi permetta di fare una piccola riflessione, perché per chi non è esperto della materia potrebbe nascere un equivoco. Noi stiamo parlando di due cose diverse. Quando noi parliamo della australiana parliamo di una influenza di stagione che sarà più importante, più per le ragioni che abbiamo detto, che si potrà trasmettere meglio e più facilmente con un decorso più o meno come quelli degli anni passati, ma che coinvolgerà un numero maggiore di persone, ma che sarà sempre nell'ambito della epidemia. Non è non sembra essere, anzi direi in modo categorico, si può dire non è una pandemia. Quando noi invece parliamo di rischio pandemia, parliamo dell'aviaria, perché in fondo, anche se non sappiamo quale sarà il prossimo virus pandemico, è assai probabile che il possa essere, mi auguro sempre che non sarà, ma che possa essere il virus H5N1, cioè l'aviaria. In fondo ho sentito da parte di alcuni dire l'aviaria sta facendo le prove per partire come pandemia. Il numero di casi di aviaria continua. Siamo passati da un totale di 4 casi nel mondo descritti e confermati nel 2003 a un numero di casi di 88 nel 2007 con 57 morti, e globalmente nel mondo sono stati ad oggi descritti 387 casi di aviaria, di cui 245 sono morti. Ora, è chiaro che in questo momento la malattia aviaria colpisce sempre, come abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo ancora una volta, soggetti che consumano carni in qualche modo contaminate in aree molto particolari e molto specifiche. E non mi stancherò di dire che in Italia il problema non esisteva per il consumo del pollo, c'è stata una forma di fobia collettiva già negli anni passati, che fortunatamente oggi è scomparsa. Però il problema è che fortunatamente il virus finisce nella persona che o guarisce o muore, non trasmette. Proprio perché il virus non si trasmette, questo rischio pandemico ad oggi non esiste. Però il rischio, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in atto la possibilità di disporre di un vaccino contro il virus H5N1, ammesso che sia quello che poi darà la pandemia, perché il rischio è che magari perde di virulenza, cioè si muore meno, però si possa trasmettere di più.
Professor Cauda, grazie per essere stato con noi, per tutte queste informazioni che
grazie
ci ha dato. Quindi facciamo il vaccino.
Sicuramente, vaccina. Io personalmente lo farò. Mi auguro anche lei e altri che ci stanno ascoltando.
Grazie professore, a presto.
Arrivederci.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli. Effetti collaterali termina qui. Questa puntata verrà replicata nel pomeriggio alle ore 16:32. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.